Buongiorno, mi chiamo Patrizia Pinto, sono un'infermiera della rianimazione dell'ospedale di Merate, in provincia di Lecco. Volevo chiedere, molte volte mi trovo a lavorare in una situazione dove noi infermieri siamo ridotti rispetto al numero dei malati e credo che questa situazione sia una situazione che aumenti il rischio. Tempo fa in un convegno dove si parlava appunto di responsabilità civile e penale dell'infermiere, ho chiesto che cosa potevamo fare noi infermieri, per poterci, per così dire, tutelare, cioè, distaccarci praticamente da questa decisione degli amministrativi di lasciarci in alcune situazioni, magari con un numero adeguato di infermieri, ma con degli, magari con ricoveri in più rispetto ai posti letti, oppure viceversa. Mi era stato praticamente spiegato da non so se era un avvocato, adesso non mi ricordo bene, comunque era un infermiere, un caposala che aveva una laurea in giurisprudenza, che la cosa che potevamo fare era di scrivere una lettera alla direzione sanitaria a nome di tutti gli infermieri del reparto e praticamente discordarci, o comunque affermare, o comunque denunciare che noi non potevamo garantire l'assistenza in quella situazione e quindi non so, questo poteva essere una salvaguardia. Io, siccome non so, sono molto ignorante in legislazione, e quando avevo portato questa, per così dire.
Mi scusi, collega, se riusciamo a fare interventi sintetici,
Sì, ecco, volevo
domani,
sapere.
mi permetta, domani c'è una tavola rotonda molto più ampia rispetto a queste tematiche. Grazie. Se fa la domanda al collega.
Ma sì, la domanda era questa, se anche dal punto di vista etico, cioè giuridicamente potrebbe essere una cosa che tutela l'infermiere nel caso ci dovessero essere degli errori e se deontologicamente era una cosa corretta.
Grazie. C'era un secondo intervento lassù in alto.
Sì, buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Vigliara, vengo dal Profondo Sud, lavoro all'UTI, terapia intensiva dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinica di Catania. Bene, volevo chiedere al collega che mi ha entusiasmato molto per il suo intervento, a chi bisogna dare la responsabilità quando vengono impartiti degli ordini, tipo nel periodo come agosto in cui la terapia intensiva purtroppo ha necessità di dare ferie al personale, vi mandiamo gli infermieri della medicina, vi mandiamo gli infermieri della chirurgia per una settimana, va bene, anche se rispondono al telefono va bene lo stesso. Ecco, e poi questo è associato ovviamente al rischio con colleghi che invece di badare ai pazienti devono badare ovviamente ai colleghi che sono un altro rischio per il collega. Ecco, chi dà questi ordini effettivamente, parlo dei dirigenti infermieristici, sono tra virgolette imputabili nell'ambito di un risk management. E poi un'altra così domanda. Se molti noi coordinatori che diamo delle turnazioni tipo rientri eccessivi, eccetera, abbiamo delle responsabilità in merito a questo rischio. Grazie.
Grazie a lei. C'è un altro intervento? Vi prego la sintesi per cortesia, colleghi.
Sono Riccardo Zingaro. Lavoro nel servizio di rianimazione della ASL Bari 1 di Andria, provincia di Bari. Lavoro da circa 35 anni e voglio fare una premessa, scusate, non l'ho fatta prima, intanto voglio complimentarmi con tutti i relatori e con l'organizzazione della Niarti, perché ritengo che sono di altissimo livello. Tutto ciò sia i relatori che quanto espongono. Però sento il dovere, innanzitutto verso me stesso e poi nei confronti di tutti gli infermieri, di dire una cosa sola. Perché non tutti, anche grazie a queste associazioni, grazie alle PASVI e quant'altro c'è che ci rappresenta, non mettendo in evidenza i sindacati e la politica, perché sono la parte più
profonda, colleghi, per cortesia,
e più ignobile che possa esistere per quanto riguarda le nostre problematiche, non vi sembra un po' riduttivo e quindi stare sempre comunque a dirci le stesse cose da oltre 30 anni, a dircele tra di noi e non uscire fuori una volta per sempre con dei convegni, dibattiti, con delle tavole rotonde, in un modo capillare in tutta la società italiana, nel far capire a tutta la popolazione che esiste una realtà sanitaria che ha un valore inestimabile, che viene dimenticata, violentata, offesa, non solo nella propria salute psicofisica, ma soprattutto nel suo status di accettazione, che in questa società purtroppo, almeno nel meridione, da Roma in giù, mi risulta che venga ancora ignorata, ritenuta una professione anche da poter sopprimere, quasi quasi.
Grazie.
Scusa, voglio concludere dicendo che, visto che ci ignorano tutti, è opportuno, perché anche i mass media, quando parlano di infermieri, e invece guarda caso sono gli ausiliari che fanno errori, perché purtroppo fanno tutto nella sanità, parlano sempre di infermieri. Io non ho ancora sentito nessuno pubblicamente sulla stampa, in televisione, difendere questa categoria. E quindi è opportuno che le associazioni nazionali, provinciali, i PASVI e quanti altri ce ne siano, prendano con la cravatta i signori amministratori, dagli assessori regionali alla sanità, ai dirigenti, ai manager, e gli sbattere in faccia una volta per sempre tutto quello che ci diciamo da oltre 30 anni, perché io la mattina faccio delle preghiere, faccio delle preghiere affinché non mi diano 30 anni di carcere, e la sera ringrazio il Signore perché non è successo niente.
Abbiamo compreso, gentile.
Quindi
collega,
è opportuno uscire fuori e
ricordo
dire che cosa vogliamo, che nel bene dell'intera collettività.
Rispondo immediatamente, gentile collega. Ringrazio del contributo, credo che sia un sentimento che praticamente tutti gli infermieri italiani e probabilmente anche i loro familiari sentono rispetto a questa tematica. Nel congresso della federazione un giornalista eminente, che è in televisione tutti i giorni, ha fatto pubblica ammissione delle colpe dei mass media rispetto a questo modo di fare informazione. Oggi è stato detto in maniera chiara anche questo, credo che sia evidente a tutti. Ricordo un dato, queste informazioni vengono ovviamente confezionate dai giornalisti e da chi li orienta, e ci siamo capiti. Era il 1985, l'ANIARTE ha fatto un congresso a Milano, per poter avere accesso ai mass media, immagino che immaginiate quanta miseria c'era tra gli infermieri quella volta, ha investito 1985 la nostra associazione 20 milioni delle lire che avevamo per cercare di essere presenti sulla stampa. Abbiamo fatto una conferenza stampa, sono venuti alcuni giornalisti. Il giorno dopo sapete che cosa c'era sui giornali? Ecco, avete già capito. Era il 1980, questa è la realtà dei fatti. Probabilmente dobbiamo essere autorevoli come professione, parlare in maniera autorevole con dati alla mano. Zoppi, avete capito come funzionano le cose, cioè bisogna essere attenti a parlare con rigore delle cose che ci riguardano e incominciare ad uscire. Ieri si diceva dobbiamo cominciare a prendere il coraggio ed andare a parlare, essere presenti nei momenti in cui si discute di queste cose, organizzarne noi alcune. Le prime volte ovviamente ci sarà la sala vuota, ma dopo un po' forse qualcuno si pone il problema, lo dobbiamo porci in questa ottica e lavorare. Non possono i presidenti della Federazione Nazionale dei Collegi, che sono uno, risolvere tutti questi problemi. Siamo 346.000, dobbiamo riuscire a costituire una massa critica che fa opinione, che porta, pensiero critico importante, incontrovertibile. Anche perché questa è una nostra responsabilità, alcune cose le sappiamo soltanto noi e noi dobbiamo portarle fuori. Scusate, abbiamo pochissimo tempo per le risposte e chiedo ai due relatori di dare.
Se i relatori vogliono rispondere, poi c'è l'altro intervento.
No, credo che non possiamo continuare poi il dibattito perché abbiamo dei tempi molto rigidi oggi e anzi vi chiederei per cortesia di essere molto attenti a rientrare in sala in tempo utile perché dobbiamo terminare assolutamente secondo il programma questa sera. Grazie.
Sì, io rispondo al collega che prima ha chiesto, la domanda era come possiamo fare nei periodi estivi quando i colleghi della medicina vengono nel nostro reparto di rianimazione senza alcun tipo di competenza e che quindi dobbiamo necessariamente star dietro non tanto ai nostri utenti quanto ai nostri colleghi. No? La domanda era se i dirigenti che davano queste disposizioni erano imputabili o meno. Ti rispondo molto sinceramente. Nell'ottica del metodo che io ho illustrato, cioè quello della gestione del rischio, l'imputabilità ripercorre la strada della colpa. Indipendentemente dal fatto che poi si vada a dire che è imputabile, è responsabile, il dirigente non lo è, eccetera, non si risolve il problema. Mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe che in futuro questa domanda fosse come possiamo fare per fare in modo che i colleghi della medicina, quando costretti o volontari, non lo so, per la chiusura del reparto, per dinamiche che tutti conosciamo benissimo, che cosa possiamo fare per fare in modo che questi colleghi siano utili invece che un peso? Qualcuno ha sperimentato in momenti di pace, fra virgolette, se di pace si può parlare, un training di alcuni infermieri provenienti da altri reparti con proprio l'infermiere della rianimazione per intanto gettare alcune basi per non essere esclusivamente un peso nel momento in cui quella diventa forza lavoro a tutti gli effetti. Però quello che a me interessava dirvi non era andare a capire di chi è la responsabilità in un caso piuttosto che nell'altro. Guardate, io mi guardo bene da fare il giudice, non lo farei mai. Quello che mi interessava dirvi è cercare di andare a capire che cosa è possibile fare per fare in modo che un po' il discorso che vi avevo detto stamattina. Questo è un modo nuovo e diverso. Ripeto, non sono mosche bianche, qualcuno l'ha sperimentato anche con successo, qualcuno continua a farlo. Se investiamo risorse nella colpevolizzazione e nella punizione ce ne troviamo evidentemente meno per poter incidere positivamente sul sistema in generale. Questo è un po' il concetto di fondo. Guardate, non è facile, eh? Io quando ho iniziato a occuparmene 5 anni fa avevo le stesse vostre identiche perplessità, ve lo posso garantire. Però pian piano si acquisiscono elementi di metodo soprattutto che ci portano poi anche a apprezzare dei risultati.
Prego. Volevo integrare chi ha fatto la domanda? No, perché non vedo più. Comunque era un coordinatore, mi pare, no? Allora, noi abbiamo comunque degli strumenti a disposizione per andare a placare l'emergenza, quale ad esempio la ridistribuzione dei carichi di lavoro, la rivalutazione quindi dello stato del paziente. Ieri ci è stato illustrato il modello della complessità assistenziale. Di fronte a un'emergenza bisogna porre comunque una preparazione per abbassare il rischio. Allora ci attiviamo con quelle che sono le nostre risorse e il coordinatore può anche decidere di dare delle priorità assistenziali ai pazienti e magari eliminare tutte le attività di routine di assistenza indiretta che possono passare ad un altro turno o possono essere riprese in un secondo tempo. Dobbiamo arginare e soprattutto, come dicevo, provavo a dire questa mattina, queste sono assenze prevedibili perché il programma ferie deve essere pronto prima dell'arrivo di giugno e quindi queste cose possono essere discusse sulle sedie opportune, a tavolo, quando ancora non abbiamo l'enfasi delle assenze giornaliere, in modo tale da insieme con la direzione sanitaria e il servizio infermieristico cominciare ad attivarci al fine di trovare delle soluzioni serie che comunque devono far fronte a un'emergenza che è reale ma che non è sola di quell'unità operativa ma da quello che si è sentito stamattina è equivalente in varie parti d'Italia.
Sì, grazie, in assoluta sintonia con i miei colleghi qui al tavolo, devo dire che veramente la responsabilità ha questa caratteristica di essere molto democratica e quindi così come riguarda tutti gli operatori, gli infermieri di qualsiasi servizio, riguarda anche i coordinatori, riguarda anche i dirigenti, non in modo gerarchico come in genere si è portati a pensare. Condivido con Zoppi che effettivamente quando si discute di responsabilità le domande vanno tutte sulla colpa, cosa succede se, poco sulla prevenzione, come posso fare, come posso partecipare affinché non succeda. E quindi per andare miratamente a quello che i colleghi ponevano, anche l'etica, la deontologia si avvalgono degli stessi sistemi, delle stesse metodologie per cercare di affrontare gli impegni e le responsabilità. Quindi bisogna saper organizzare il nostro lavoro, partecipare diversamente alla definizione e non all'ultimo tuffo. Una direzione infermieristica ha modo di sapere e deve saperlo che il personale deve essere sufficiente per le malattie, le ferie, eccetera. Ci sono coefficienti numerici, matematici, non si può stare solo sulle considerazioni personali. Più che dare ordini, credo che si debba lavorare in termini di condivisione e quindi, rifacendomi anche al codice, c'è un impegno che tutti gli infermieri hanno rispetto alla compensazione, che è quella di collaborare fino al momento in cui però la mia compensazione non diventi insicurezza per l'assistito e per me. Valga un esempio per tutti quello delle notti o dei rientri ad oltranza, che sono sicuramente spesi per la salvaguardia degli utenti, ma fino a che punto, se si tratta poi alla fine di prestare il fianco a processi non garantisti. L'organizzazione è quella che salva anche le responsabilità etiche, allora chiudo con due esempi. Io lavoro normalmente come consulente presso gruppi infermieristici, in un caso mi sono trovata a fare analisi del lavoro con questo gruppo in modo da valutare se effettivamente c'erano carenze di personale e responsabilmente questi infermieri sono stati poi i primi a processo conseguito a dichiarare che gli infermieri in questo servizio potevano anche essere troppi se si cercava di rimediare appropriatamente all'assistenza di base. Quindi un movimento spontaneo di infermieri, come posso dirvi, che si è autodenunciato, autosegnalato come detentore di un gruppo di infermieri in esubero rispetto alle proprie esigenze. Un altro esempio per la questione della organizzazione che salva anche riferimenti come quelli etici e deontologici, in un altro servizio abbiamo cominciato a parlare con i parenti della possibilità di una rianimazione per il proprio congiunto che arrivava lì da noi ricoverato. Parlarne prima ci ha dimostrato che, studiando poi il fenomeno, che i parenti arrivavano con minor conflittualità nel momento in cui poi l'evento veramente si poneva nei confronti dei sanitari stessi. Avviare una discussione su può darsi che si ponga questo evento, cominciamo a derivare dalle mie, dalle vostre informazioni, che cosa questa persona avrebbe voluto, nel caso non avessimo riferimenti a questo proposito, ha fatto sì che diminuisse la conflittualità fra i parenti e i sanitari e anche quel momento terribile dell'attendere fuori dalla stanza perché mi buttano fuori durante le manovre rianimatorie è diventato un momento a diversa realtà. Credo quindi che non possiamo cambiare la sanità italiana, non possiamo cambiare il nostro ospedale, certamente possiamo contribuire in modo forte e importante a cambiare la realtà del mio servizio. Non sarebbe poco, signori, veramente, colleghi, sarebbe moltissimo. Grazie.
Grazie ai relatori. Invito i colleghi che avevano dei quesiti che non abbiamo, ai quali non abbiamo potuto dare spazio, che domani appunto c'è la sessione speciale, riprenderemo anche alcuni degli argomenti trattati oggi, pertanto se ritenete utile teneteli per la discussione di domani. Vi ringrazio tutti e vi invito alla puntualità, alle ore 14 ricomincia la sessione pomeridiana. Buon pranzo a tutti e grazie per la vostra perseveranza.